Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che m'aiuti. Ma il Signore le rispose: Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una sola cosa c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta. Acclamiamo alla parola del Signore. Domenica bella, quella che stiamo vivendo alla luce della parola del Signore, una parola così importante che dovrebbe in qualche modo riuscire ad entrare nel nostro cuore, nella nostra coscienza e metterli in crisi, perché noi quando c'è la crisi economica, allora ne subiamo le conseguenze, entriamo in crisi, diventiamo tristi. Quando la parola del Signore entra nella nostra vita, parecchie volte scivola come l'acqua bella della montagna nella roccia, senza lasciare nulla. Qui invece la parola di Dio è di una importanza capitale per il nostro mondo odierno, per la nostra cultura, per le nostre culture che si stanno in qualche modo incontrando, scontrando e mescolando. Di che cosa si tratta anzitutto? Di Abramo, che non vive in un appartamento come il nostro, di 90, 120 o più metri, non vive in una casa nostra, no, vive in una tenda e quindi il suo esistere ha a che fare con il deserto, la calura del deserto, le tempeste di sabbia, il tempo estremamente variabile. Con la sua tenda si ripara all'ombra. E lui è contento di questa vita precaria e provvisoria. Era seduto all'ingresso della tenda nell'ora più calda del giorno. Non so se voi abbiate mai fatto l'esperienza del vivere in una tenda anche per una settimana, 15 giorni, in campeggio. Ci si stringe. Non solo, ma quei pochi metri quadrati servono per tutto, per fare colazione, per dormire, per ripararsi dal sole, eccetera. Abramo vede da lontano tre uomini che non sa di dove vengano e dove vadano, che si fermano dalla sua tenda. Chiedono accoglienza, chiedono ospitalità. E lui nel pieno del deserto poteva essere anche ucciso, malmenato. Lui invece vede in questi tre uomini che in pratica arrivano dalla sua tenda lì alla quercia di Mamre, un albero che probabilmente sarà stato più un terebinto che una quercia. E lì li accoglie, pieno di gioia. Qui c'è una prima osservazione, che noi siamo chiamati oggi a compiere. Che cosa ne facciamo delle nostre ospitalità, delle nostre case confortevoli? Sono aperte a coloro che passano, chiedono accoglienza ed ospitalità? Oppure, ma non sappiamo chi sono? Oppure, no, devono andare da altre parti, hanno dei luoghi comuni dove ritrovarsi. Il cristiano invece accoglie l'ospite nella tradizione dell'Antico e del Nuovo Testamento come il Signore, ospite dolce dell'anima. Nella sua dose di mistero, non sai chi sia quel tizio che ti rappresenta il Signore, tantomeno sei sorpreso e stupito. La nostra cultura oggi ha bisogno di riandare alle radici dell'accoglienza e della ospitalità. Perché? Perché il dialogo non è fatto di un monologo, io che faccio, che dico, che penso, accendo la televisione e mi pare di guardare il mondo. Non è vero. Tu vedi delle immagini prefabbricate sulle quali non puoi dire assolutamente nulla. Ah, ma sì, ma c'è il computer, c'è Facebook, ci sono altri mezzi per dire la tua, un pochettino, qualche parolina, sì. Ma il dialogo, quel dialogo umano che ti fa andare a scavare dentro alla tua vita e a scavare nell'ascolto della vita dell'altro, questo non c'è più. Non lo voglio neanche condividere con il mio vicino del pianerottolo di casa, neanche con lui. Sì, buongiorno, buonasera, dove andate, come va? Però sono, diciamo, i soliti modi di intrattenersi. Non si va più nella profondità del dialogo, dell'accoglienza, dell'ospite dolce dell'anima che ti rende presente il Signore. Abramo ci insegna, Abramo pensate, accoglie questi tre, non li accoglie dicendo ma accomodatevi, sedetevi, prendete un caffè, no, li sfama un vitello, del latte, della panna, delle focacce. Sara, sveglia, fai un po' di focacce con quelle farine. E poi loro si trovano così bene che dicono, quest'anno quando arriviamo, probabilmente era una carovana di passaggio, tu e tua moglie avrete un figlio. Anziani com'erano, il grembo morto di Sara, che ride quando sente queste sciocchezze secondo lei. E Abramo, che nella sua verità cessata, non pensava neanche più. E invece arriva Isaac. Chi è questo Isaac? Sì, è figlio, ma in ebraico significa figlio della promessa. Di quella promessa nella quale Andrei Rubliov, in una icona tra le più belle che esistano oggi al mondo, 1413, raffigura in quei tre ospiti misteriosi, tre uomini, tre angeli, la Santissima Trinità in anteprima, con al centro l'agnello pasquale, l'Eucaristia. Ma non solo. Questo Isaac sarà la prova della fede per Abramo. E una volta che Abramo avrà superato questa prova della fede, obbedendo completamente, totalmente, ciecamente al Signore, allora sì, la tua discendenza sarà più numerosa delle stelle del cielo e dei granelli di sabbia del mare. A Allora sì che Abramo guarda al futuro, attraverso l'accoglienza e l'ospitalità. Proviamo ad andare dalle nostre parti, nel nostro mondo, la porta dell'Occidente, Lampedusa, che sembrava dimenticata, beh, dagli uomini senz'altro, probabilmente anche da Dio. E il Papa Francesco che va là, alla porta dell'Occidente, gli dice: ehi, guarda che la globalizzazione dell'indifferenza sta facendo capolino anche nel tuo cuore, nella tua testa, nella tua mente, nella tua coscienza. Guarda che ti devi svegliare, perché io ti chiederò conto, dice il Signore, del sangue di tuo fratello. Allora l'ospitalità non è semplicemente un modo di fare, uno stile di educazione, ma è semplicemente quello che il nostro Signore Gesù Cristo ci chiede, oggi più che mai, di riscoprire in modo tale che anche Lui chiede: posso entrare? Lo chiede a Marta, mentre era in cammino verso Gerusalemme. E Marta gli spalanca la sua casa, e aveva una sorella. Ma chi spalanca la casa a Gesù è Marta, quella che è impegnata sul serio, diremmo noi oggi, nella vita quotidiana. Qualcuno direbbe nel sociale, perché non crede nel Signore. Quasi che il sociale e il Signore fossero contrapposti, no? Marta che accoglie il Signore e dona a Lui tutto quello che può, i molti servizi, al punto che esagera. E Maria invece che ascolta la parola del Signore. Un tempo la interpretazione ufficiale qual era? Marta per le opere caritative, Maria per le opere contemplative dei monasteri, dove c'erano delle suore che si dedicavano unicamente ed esclusivamente alla preghiera. Interpretazione errata, perché? Perché l'una e l'altra, dice Gesù, sono valide. Ma Maria ha quella parte che è la parte migliore, nel senso che è l'ascolto della parola di Dio che alimenta i servizi, i molti servizi che puoi compiere nella vita. Diversamente, vuoi delle medaglie, ti vuoi fare successo, ti vuoi fare un nome, ti vuoi fare nominare cavaliere, eccetera. No, il cristiano è cristiano se fa come Marta e come Maria l'opera di carità e d'amore, dell'accoglienza e dell'ospitalità, e nello stesso tempo ascolta la parola di Dio non a livello superficiale ed epidermico, ma l'ascolta a livello profondo, nel proprio cuore, cambiando il proprio modo di pensare, come ci ha proposto Papa Francesco nel suo primo viaggio a Lampedusa e nel mondo. Ultima osservazione, poi termino. Nella seconda lettura, normalmente, l'Apostolo San Paolo ci richiama ad un modo concreto di vivere, concreto di praticare la nostra fede, e dice: il mistero nascosto da secoli, cioè tutta la rivelazione, tutto ciò che concerne la vita di Dio, ora è manifestato ai santi, ora è rivelato ai santi. Noi abbiamo sempre pensato che i santi fossero di colore bianco, fossero probabilmente dell'Europa, e quelli delle altre nazioni o continenti fossero non santi, persone che sono da colonizzare, persone che si arrivano dalle nostre parti, devono loro integrarsi nel nostro modo di vivere, loro osservare le nostre leggi, loro cambiare il loro modo di DNA per vivere alla nostra maniera italiana o europea. E invece il Signore che ti dice, i santi sono a livello mondiale, primo. Due, è San Paolo che scrive, questi santi sono persone che arricchiscono te, per cui devi passare da una integrazione ad una interazione, cioè le loro azioni ti devono arricchire. Ti devono arricchire spiritualmente, ti devono arricchire nella fede, ti devono arricchire nel tuo modo di esistere come fede cristiana, perché è lì che c'è l'ospite dolce dell'anima, è un'espressione di una bellissima sequenza medievale. Stamattina c'erano lì da quelle parti, nella cappella laterale, come tutte le domeniche, stamattina c'erano 6 ragazzi che chiedevano di essere aiutati, come durante la settimana ce ne sono stati 21, 21 più 6 da 27. Vedere quelle persone con quale dignità attendono di essere aiutate, non con dei milioni o con delle migliaia di euro, e non si lamentano mai della loro esistenza, diciamo, quasi subumana, che vivono da queste parti. Più di uno di quelli vive sotto i ponti, vicino alle piccole figlie, oppure vicino qui all'autostrada. E ti vengono a chiedere quello che tu hai. Ragazzi, quest'oggi ho poco, mi dispiace molto. È lo stesso dono. Grazie, buona domenica. Questo è il loro motto ormai. E si fermano lì, non un minuto, due minuti, come ha fatto un italiano che al terzo minuto si è preso su e è andato via. Ma si fermano lì anche mezz'ora. Perché io chiedo a loro di pregare, perché quello che io do a loro è stato donato da persone credenti, perché le loro necessità in qualche modo siano almeno sollevate. Che il Signore dica, dia a noi questa stessa pazienza, questo stesso amore, questa stessa dignità e umiltà, in modo tale che quel beati coloro che custodiscono la parola di Dio e producono frutto con perseveranza, diventi per loro e per noi grande alimento nella nostra vita quotidiana, nella nostra esistenza concreta, per poter incarnare meglio quella fede che il Signore ci ha regalato e metterci a servizio degli altri, nell'amore da una parte, nell'ascolto della parola di Dio dall'altra.